Allora, benvenuti a questa Eucaristia. Tanto vieni qui, Ale, mandami. Perché? Guarda, c'è posto vicino alla Lucy. Accogli quello lì. Vamos, mettiti lì. Ok. Grazie. C'è un carisma in questa parrocchia, il sediario. Quello che mette giù le sedie. Bene, fratelli, allora siamo alla seconda domenica di Quaresima. C'è una parola molto bella oggi, il Vangelo della Trasfigurazione. Vediamo se riusciremo a far passare qualcosa di buono davvero che può aiutarci nella nostra vita. Allora, perché siamo qui? Oggi è il giorno del Signore, è domenica, il giorno dopo lo Shabbat, il primo giorno dopo Shabbat, alla mattina presto le donne vanno al sepolcro per portare gli oli aromatici per ungere il corpo di Gesù, crocifisso, morto e messo nel sepolcro, ma il sepolcro è vuoto. Il corpo non c'è più, la pietra che copriva il sepolcro è stata spostata, messa, gettata via. Ci sono le bende e il sudario di fianco, e quindi ogni giorno dopo lo Shabbat noi ci ritroviamo per annunciare la tua morte, Signore, e proclamare la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Allora, noi abbiamo un caro amico che si chiama Franco Nembrini, che è uno, andate su internet, cliccate Franco Nembrini e vedrete tante cose. È venuto qui a Borgo Trebbi, è venuto 3 volte a parlare ai giovani e sta facendo in questo periodo a Roma, ha iniziato mercoledì scorso i quaresimali in una basilica dove sta parlando di Leopardi, della domanda esistenziale in Giacomo Leopardi, molto molto bello. E questa settimana raccontava che un giorno è andato a scuola, lui era un insegnante, adesso è in pensione, è andato a scuola e ha detto con la classe: ragazzi, lo vedono triste, molto preoccupato, diceva: ma come mai così? Professore, perché sei così preoccupato? Lui: ragazzi, c'è un problema. Ma che problema c'è? Tutti i ragazzi mettono. E a un certo punto: ragazzi, questo problema che riguarda tutti noi, lo sapete che prima o poi qua moriremo tutti? Moriremo tutti. Tutti i ragazzi sono rimasti così. Settimana dopo torno a scuola e lo vedono tutto bello con te. Ragazzi, ho una notizia strepitosa. Cos'è? Che c'è un uomo che era morto e che è risorto. E c'è uno che ha iniziato qualcosa. Questa notizia è sconvolgente, questa roba qua bisogna andarla a dire bene. Questa è l'esperienza cristiana. Allora io dico, benedetta la pandemia, chi fa la spia non è figlio di Maria, perché se questo ci ha aiutato ad affrontare, a prendere di petto il problema esistenziale, ecco perché non cade foglia che Dio non voglia, che gli stregoni abbiano fatto quello che hanno fatto, il Signore conduce al bene il male. Questa è la storia della salvezza personale e comunitaria. Non è vero che la storia la conduce Biden o Putin, o Cinciue, quell'altro come si chiama. La storia la conduce il Signore, permettendo l'esperienza fondamentale dell'amore che si chiama libertà. Siamo liberi. Siamo liberi. Ma questa libertà è una responsabilità. Infatti noi, che non vogliamo assumerci nessuna responsabilità, tu prova ad andare in un ufficio pubblico a vedere se uno, non ci sa, chi è che si prende la responsabilità? Io avevo regalato, dove c'è quel capannone lì nel campo, che avevano fatto una specie di tettoia per fare i compleanni, dico, vabbè, la parrocchia partecipa al quartiere, abbiamo regalato un tavolone di pietra. Non vi dico la questione. E dov'è la certificazione? E chi ci prende la responsabilità? E se cade il tavolone? La Marianna. Allora ho detto, facciamo una cosa. Gli ho detto con Perotti, Francesco, lascialo lì che poi lo vengo a prendere, ce lo siamo messi qui nel cortile noi. Nessuno si assume la responsabilità. Quindi, non volendoci assumere le responsabilità della vita, preferiamo essere schiavi. Questo è il problema. Questa è la chiave di interpretazione di quello che sta succedendo. Punto. Però, tu puoi sottrarti alla domanda di senso della vita. Puoi sottrarti. Ma la vita, a un certo punto, ti chiude in un angolo. Sei circondato. La storia della salvezza parla di questo. Perché la storia della salvezza, cioè Dio ama l'uomo, ma non può salvare l'uomo senza il suo consenso, perché la relazione vera d'amore si conduce nell'esperienza della libertà. Per cui io ti posso dire, ti do tutto e tu dici no, io non voglio niente, voglio morire di fame. L'amore arriva anche a accettare questo, è terribile, eh? Allora, con chi inizia la storia della salvezza? Con uno che a un certo punto della sua vita è rinchiuso in un angolo, Abramo. Abramo è uno che nella vita ha realizzato tutto, è arrivato a tutti i livelli più alti della carriera, ha beccato una pensione terribile, e qui e là e su e giù c'ha la casa al mare, in montagna e a Pecorara. Ma il problema è che non ha un figlio. E dice, beh, beato lui, dite voi, no? Certo, sapete perché diciamo così? Perché noi siamo gente che è morta. E come io sono vivo? No, tu sei già morto, perché non hai la speranza. Non hai la speranza. Dici che tanto non c'è niente. E infatti il tasso di natalità in Italia è giù. Noi siamo già estinti. La famosa cancel culture di questi deficienti che buttano giù le statue negli Stati Uniti, che cancellano, che sbianchettano i titoli dei libri. Ma si può, ma questi sono deficienti. Cioè non sono deficienti, sono dei fascisti. È gente cattiva. È gente cattiva. E devi mettere l'asterisco perché ci vuole l'asterisco. L'asterisco è nella lingua cosa, che è una lingua africana, e ci mettevano l'asterisco perché c'è uno schiocco di lingua quando c'è quella parola lì. Invece la vita ha dei significati profondi, c'è il padre e la madre, ci sono gli uomini e le donne. Le menzogne prima o poi vengono tutte a galla. Ma Abramo ha tutto e non ha un figlio, e questo cosa vuol dire? Che quando morirà, a chi darà il motivo della sua speranza, il frutto del suo lavoro? A chi? Non andrà il suo sangue, non andrà avanti, finirà. Per cui è distrutto. E quando si rende conto, perché è vecchio, che non c'è altra possibilità, finalmente ascolta. Abbiamo visto la Quaresima, è il compimento del comando di Israele che dice Shema, ascolta. E Abramo quando è che ascolta? Quando ha toccato il fondo più fondo che non si può. E sentite com'è la parola di Dio, perché uno dice, sai, la parola di Dio, sai, non vorrei disturbarti, però se te ti piacerebbe, attenzione, inizia così, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tua, vattene, non vorresti partire domani con un camera e torno una settimana, no, te ne devi andare, vattene, perché? Perché devi recidere quei legami di finta sicurezza che non ti permettono di entrare in relazione con chi è all'origine della vita. Perché noi non vediamo l'opera di Dio nella nostra vita? Perché noi non confidiamo nel Signore, ma confidiamo nei potenti, confidiamo nell'uomo. E dice la parola, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ma non perché siamo cinici, ma perché l'uomo è come noi, un poveraccio. Un poveraccio. Bisognerebbe andare a dire a questi pazzi sanguinari che non si decidono di interrompere, adesso mandano ancora armi, non si decidono per la pace, che moriranno, questi non lo sanno, Biden non lo sa, Putin non lo sa, quell'altro là che va in giro coi tacchi, come si chiama quello lì, Zarotesche, come si chiama, quello lì non lo sa. Allora, Abramo non ha via d'uscita e lui sa che quella roba lì è urgente, gli resta poco tempo. Vedete che la vecchiaia, fratelli miei, i capelli bianchi, che non riesce più ad andare in giro col pannolone, interessante anche questo, se non tornerete come bambini, ma io quasi ci sto arrivando, cioè diventiamo, bisogna diventare bambini, no, non ce la fai, bisogna. Lì, Signore, ci va educando, perché? Perché se non ci mettiamo nelle mani del Signore, non andiamo da nessuna parte. E infatti, cosa fa Abramo? Lui desidera quel figlio. E allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. Noi siamo qui per obbedienza al Signore, che ci è venuto a cercare nella nostra storia, dentro i nostri fallimenti. Il 90% di voi che siete qui, perché gli altri non so chi sono, so che siete qui a motivo del vostro fallimento affettivo, della fisico, la delusione nel lavoro, nella famiglia, nei figli. Questo ti ha messo nella condizione privilegiata per ascoltare, perché guardate, ci viene in aiuto, perché io so che qua poi ci sono dei sottili speculatori di questo mondo, ci viene qua in aiuto San Paolo, la seconda lettura, in cui invita Timoteo a soffrire con me per il Vangelo, dice San Paolo. Sentite cosa dice San Paolo. Egli, infatti, ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, cioè non perché eravamo bravi, ma che bravo, la terza laurea in teologia, ma che bravo, no, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Ora, come si compie il progetto del Signore nella nostra vita? Radendo al suolo il nostro. Cioè, il nostro, io dico sempre, no? Il nostro ideale di felicità rispetto al progetto di felicità che Dio ha su di noi, lo dico sempre, lo ripeto perché credo che sia molto concreto come esempio, è una cagata di mosca sul lenzuolo. Tuo progetto di felicità, quella roba lì, Mentre il Signore ci chiama all'eternità, alla felicità, alla pienezza. La vita non finirà al cimitero. Certo, fratelli miei, che se noi ci nutriamo dei falsi profeti che non fanno altro che ridurci in prostrazione, annullando la nostra dignità di figli di Dio, mantenendoci in uno stato di paura e senza speranza, è evidente. Dov'è il Mauro? Da qualche parte? Ma siamo andati, è venuto Galimberti a Piacenza. Galimberti. Allora abbiamo visto che ci si poteva prenotare e ci siamo prenotati. E siamo andati a sentirlo. Galimberti è un nichilista. E uno dei libri, poi ho capito perché ha scritto quel libro lì, c'era questo libro sulla la tristezza dei giovani, una roba del genere, non mi ricordo più il titolo, degli anni tristi, una cosa così. Siamo andati, siamo seduti in una platea nella chiesa di Sant'Eufemia, no, San Fermo, tutto risistemata, cash, pagata cash da noi cittadini, quindi bisogna andare alla sedersi perché è nostra quella roba. Morale che c'era tutta una platea di, no, di noblesse, cioè. E allora ci sediamo lì, arriva Galimberti che è un po' un vecchietto ormai, era secondo me al terzo incontro in quel giorno perché si vede che era molto stanco, ha cominciato a parlare, praticamente non c'è niente, il discorso è durato 20 minuti, è riuscito anche perché un nichilista che parla del niente, cioè 20 minuti, quando ha finito il discorso, scroscianti applausi della folla, io sono rimasto e ho detto, se io fossi un giovane venuto qui a sentire Galimberti, uscivo dalla sala, andavo sul ponte di Po e mi buttavo giù. Perché la desolazione, non c'è speranza, la vita finisce al cimitero. Allora, fratelli, per quale motivo noi siamo qui? Allora mica siamo meglio di lui. A un certo punto ci è successo un fatto che ci ha fatto cadere per terra, come è successo San Paolo. San Paolo che si credeva chissà chi, che andava a cavallo. Avete mai visto? Io faccio sempre l'esempio. Io la caduta di Paolo da cavallo la capisco molto bene. Perché? Non perché io so andare a cavallo, ma perché io vado a piedi. E quando si va con gli zaini, con i ragazzi, passano quei fighetti che vanno a fare equitazione, no? E ti guardano, tu vedi noi tutti sudati bene come delle bestie, questi ti guardano tutti così, tutti magari, e tu ti senti veramente una cosa bruttissima. Quindi quando è caduto da cavallo, ha toccato la terra, lui che se la tirava, capite fratelli miei, lui se la tirava, lui era a posto, lui era fariseo della scuola di Gamaliele, figlio di madre ebrea, lui sapeva quello che era giusto e quello che era sbagliato, per questo motivo doveva perseguitare i cristiani. Tocca il fondo, non vede più niente e ha bisogno di essere preso per mano. È la nostra storia, è la nostra storia, caduto dal delirio di onnipotenza che ti credevi chissà chi, hai toccato la polvere, non hai visto più niente, cioè che cosa non ha visto San Paolo? Ma non vedeva il senso, e finalmente viene condotto da uno che gli annuncia Gesù Cristo. Allora fratelli, perché la trasfigurazione? Due parole su questa cosa, bellissimo, un Vangelo meraviglioso. Poi noi abbiamo la festa della trasfigurazione che è in luglio-agosto e lì ci abbiamo tempo per meditarci. Però che cosa è? Siamo il Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo è scritto per gli ebrei, perché Matteo è Levi, è un ebreo, scrive ai giudaizzanti. E che cosa utilizza nel Vangelo? La liturgia che avevano gli ebrei. E il Vangelo di oggi, siamo al capitolo 17, è preceduto da un fatto. Gesù va alle sorgenti del Giordano sotto il monte Ermon, dove c'è una città che si chiama Banias, Cesarea di Filippo, e lì, in quel momento, in contemporanea, in quel giorno in cui lui è a Cesarea di Filippo, è festa di Yom Kippur. Chi viene a Borgo Trebbia dovrebbe sapere al volo cos'è la festa di Yom Kippur. È la festa del grande perdono, in cui il sommo sacerdote entra nel Tempio e pronuncia, dopo essersi purificato e aver gettato sul capro espiatorio i suoi peccati, entra nel Santo dei Santi, il luogo inaccessibile, e pronuncia una sola volta il nome indicibile di Dio. Entra in una relazione profonda, nessuno può nominare il nome di Dio. Lui in quel giorno lo può fare. Gesù è alle sorgenti del Giordano e dice: chi la gente dice che io sia? E tutti dicono uno qui, uno dice là. Ma Pietro gli dice una cosa incredibile: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Chi era il sommo sacerdote in quel tempo a Gerusalemme? Era Caifa. Sapete come si chiama Pietro di nome? Cefa, Kf. In ebraico non ci sono le vocali. Quindi Caifa e Cefa. C'è una sostituzione tra il sommo sacerdote a Gerusalemme e Pietro che viene scelto da Dio, dal Padre. Beato te, Simone, figlio di Giona, perché non sei tu che parli, ma è il Padre che ha parlato in te. E notate che questo dire: chi sei tu? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Lui può chiamare, dare il nome a chi è Gesù. Benissimo, grande successo, però poi Pietro dice a Gesù: beh, adesso dobbiamo andare in giù perché io vado a morire a Gerusalemme. Pietro dice: oh, non siano mai, qua non bisogna. Sapete che scendono, vanno verso Cafarnao e poi fanno una deviazione. Dove vanno? Sul monte Tabor. Vanno sul monte Tabor, dove ci sarà la trasfigurazione. Perché? Perché quel giorno a Banias era Yom Kippur, ma 7 giorni dopo c'è una grande festa in Israele, che è la festa di Sukkot, festa delle capanne. E si chiedono gli studiosi del Vangelo: come mai la festa delle capanne non è nominata nel Vangelo? La Pasqua sì, la festa delle capanne no. Perché? Perché la festa delle capanne ricorda l'esperienza nel deserto, dove hanno visto Dio che provvedeva, dava la manna da mangiare, l'acqua da bere. E loro che cosa aspettano? Di rivivere quell'intimità profonda col Signore che nella precarietà del deserto facevano, mentre invece arrivati in terra, nella terra promessa, si sono subito dimenticati del Signore. Guardate che la precarietà è una condizione esistenziale privilegiata, perché ti permette di pregare, di stare in relazione con Dio. Noi, quando abbiamo la pancia piena, ci dimentichiamo di tutto. E lì, in questa festa, tutti i giorni vanno sui terrazzi, mettono le frasche così, tutti i giorni lasciano una sedia aperta, libera, dove vengono, dove aspettano che venga Mosè, che venga Aronne, capite? Questa è la festa di Sukkot, festa delle capanne. Ma che cosa è successo? Perché i cristiani che hanno redatto i Vangeli non ci hanno trasmesso la festa delle capanne? Perché non c'è più bisogno. Perché il Messia è venuto. Gesù si trasfigura tra Mosè e Elia, la legge e i profeti. È compiuto, tutto è compiuto. Non abbiamo più bisogno del Tempio, non abbiamo più bisogno dell'altare del sacrificio. Perché nasce un'esperienza incredibile di intimità con Dio. E l'uomo passa dalla religiosità della paura all'esperienza dell'amore, perché l'esperienza cristiana è così. Infatti, all'udire la parola di Dio, che parla, dice questo è mio figlio, ascoltatelo, Shema Israel, ascolta il Signore, cosa fanno? Loro si mettono, cadono per terra, si coprono gli occhi, perché? Perché c'è la manifestazione di Dio, Dio nessuno può vederlo, tutti morirebbero. Ma sentite che meraviglia, furono presi da grande timore, ma Gesù si avvicinò, li toccò, ci tocca, il Signore ci tocca, non toccarmi, vedo gli infetti, il Signore ci tocca, e disse, alzatevi e non temete, alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Finisco. Mi dispiace perché ci sarebbe da parlare per almeno altri 70-80 giorni, però adesso finiamo qui. Ma questa è un'esperienza incredibile. Ma voi dovete uscire da fuori questa celebrazione contenti, felici, perché Dio è veramente amore. Qual è la conseguenza di questa esperienza? Assolutamente necessaria, se no è falso. Per questo che i ragazzi vanno in crisi. Dice che una bambina che quando è andata a casa era tutta triste, la mamma la guarda e dice, ma perché sei così triste? Niente, sei chiusa in camera. Allora lei ha bussato, ha aperto la porta e piangeva. Ma perché piangi? Cos'è successo? Pensava, sai, qualcheduno ti ha parlato male, le amiche stronze, che ce ne sono sempre le amiche così, no? E dice, a che cosa ti è successo? A un certo punto lei dice, mamma, Dio non c'è, secondo la media. Perché? Ma cosa dici? Dio non c'è perché il professore di scienze ha detto che tutto è nato dalla genetica. E la mamma era lì spiazzata. E dico, e cosa gli ha risposto? E certo, come si fa a rispondere che non hai una laurea in genetica e non sai un cacchio dei... Ma c'è un'altra risposta! E qual è? La testimonianza dell'incontro con Cristo che ha trasformato la tua vita in perdono e carità. Se no, sono tutte balle, non ci credo che Dio c'è, e ci hanno ragione! Non hanno torto. Dice, ma io non ce la faccio. È vero, ma infatti mica siamo qui perché ce la facciamo. Noi siamo qui perché ci affidiamo al Signore e ci dà la forza di fare quello che noi è impossibile. Sia lodato Gesù Cristo.